il vescovo di Bologna Matteo Zuppi. Non ti senti di illuminazione?
No, oh. Comunque, l'importante è essere luminosi, questo sì, questo, e questo ovviamente dobbiamo esserlo tutti.
Allora, tra poco insieme faremo alcune sortite a Pavana, non è molto lontano da qui, sono un paio di ore, e quindi vivremo questa giornata che avevamo pensato come un dialogo tra te e Francesco alla luce della conoscenza di cui poi parleremo, la vivremo indifferita, ma credo che comunque un modo per comunicare profondo lo troveremo lo stesso. Però una prima cosa te la vorrei chiedere subito, proprio per accendere, ormai abbiamo usato questa parola luce, questa parola immaginazione. E siccome l'immaginazione deve esistere sempre, ma credo in certe fasi della nostra vita sia ancora più importante, perché segna un po' il nostro cammino, il nostro destino, vorrei sapere da te, nel tuo percorso, un percorso che hai rivolto poi agli ultimi, ai poveri, alle persone che avevano più bisogno, conosciute attraverso la comunità di Sant'Egidio, quando si è accesa quella scintilla creativa che ti ha portato su questa strada? Se è nata per un incontro, per un'intuizione, per una lettura, come ricordi quel momento?
Ma dunque, devo dire che se devo, perché me l'aveva suggerito prima questa cosa, me l'ha detto, cioè 3 minuti fa me l'ha detto, e ho pensato, dico, ma quando è che c'è stato, diciamo, qualcosa che dice, ti ha fatto scattare, insomma, ti ha acceso qualche cosa, no? E credo che per me è stato la prima volta che sono andato al cinodromo. Il cinodromo era un gruppo di baracche che sta ancora, alcune di queste ci stanno incredibilmente ancora dopo quasi 50 anni, appunto accanto al cinodromo di Roma. Ed era io ci sono andato che avevo 14 anni, facevo il quinto ginnasio perché stavo andando avanti, e ci aveva portato un compagno di classe che andava lì a imparare la vita, perché erano tutti figli della immigrazione, quelli di Pasolini per intenderci, quelli che si trovavano nella grande città, che non ce l'avevano fatta, oppure quelli delle baracche. A Roma negli anni, nel 65-66, erano più di 100.000 persone che vivevano in baracca. Per me era un mondo sconosciuto, era un mondo impensabile, ma proprio sconosciuto anche proprio appunto nell'immaginario. Proprio non c'era. Nell'immaginario c'erano tutte altre cose, figli ovviamente della mia generazione, dei miei compagni. Io abitavo vicino a San Pietro, andavo a scuola a Via Giulia, che per chi conosce Roma è proprio un pezzetto, diciamo così, proprio da Roma, diciamo, e Cirolo è proprio un altro pianeta, no? E la prima volta che sono entrato in queste baracche, è lì sì che si è acceso qualche cosa. Si è acceso qualcosa perché era così evidente l'ingiustizia, così chiaro il confronto, così un pugno nello stomaco, cioè diciamo, ma com'è possibile, no? Tanti bambini in un'unica stanza, senza niente, con l'acqua fuori, che erano 50 volte più svegli di me, non c'è dubbio, assolutamente più svegli, però allo stesso tempo più indifesi, molto più capaci di vivere, allo stesso tempo poveracci senza categorie, senza chiavi, eccetera, no? E lì si è acceso. La seconda è dopo qualche mese che ho iniziato, io sono legato da allora alla comunità di Sant'Egidio, ed è la prima volta che andai a un incontro, perché era proprio un luogo di amicizia, di fraternità, e credo forse come tanti di noi l'incontro era proprio su Atti 2. Avevano un cuore solo, un'anima sola. Devo dire che quando sono venuto a Roma, adesso non lo dico perché non so se ci sta Gigi, ma insomma quello che lì mi è scattata come immaginazione, un posto che oggi identificherei con vivere insieme a Romena. Cioè, era che bello, un cuore solo, un'anima sola, poter stare sempre con qualcuno. Era proprio diciamo, l'amicizia intorno con gli altri, intorno a quella immagine che accende tutte le immagini, che è Gesù. E devo dire che quando sono venuto a Romena ho detto, ecco, questo mi ricorda qualcosa. Ed era appunto quella seconda, dopo il primo incontro, diciamo, in cui insieme agli altri dice, ma perché non viviamo assieme? Ma perché non dobbiamo... Poi penso molti di noi, alcuni di noi siamo credo più o meno coetanei, e l'idea del vivere insieme, contro l'individualismo, contro quello che si chiamava il qualunquismo. Io mi ricordo in classe se c'era un qualunquista, dice, ma che sei un qualunquista? Oggi tendenzialmente è il contrario, ma che fai qualcosa? Ma che sei matto? Ma fregate, no? Oppure fallo, diciamo così, in quella perversione dell'immaginazione che è il virtuale, no? E qui lì però è un'altra cosa, no? È un'immaginazione che perde la realtà. La vera immaginazione ci fa scoprire la realtà. E in questo senso, per me, insomma, l'incontro con Gesù è quello che ci accende tutte le immagini, che si accende tutti i colori, si accende l'attenzione al mondo, ai segni dei tempi, all'altro, che ci fa scoprire quindi anche noi stessi questo.
Hai accennato alla tua esperienza con Sant'Egidio. Quando nasceva Sant'Egidio, che tra l'altro quest'anno ha festeggiato 50 anni, era il 68, nasceva per pochissime persone dall'idea di uno studente liceale, Andrea Riccardi. Pensare che oggi questa realtà opera, visto gli ultimi documenti, in circa 70 paesi, 55.000 laici impegnati, è in prima linea nel cercare di trovare soluzione a tanti conflitti attraverso una forma di diplomazia, diciamo, dal basso che ha inventato. Mi chiedo questo, quando vi siete un po' ritrovati per celebrare giustamente questi 50 anni, vi siete interrogati sul segreto che ha condotto il sogno di poche persone che poi si ritrovavano in una chiesetta abbandonata, come dire, poteva essere una cosa che finiva lì, e invece ha acceso questa miccia così grande. Qual è stato il segreto? Perché questa immaginazione ha potuto costruire tanta concretezza?
Dunque, siamo stati molto attenti al adesso sempre per citare Guccini, alle stoviglie con la nostalgia. Diciamo, nel senso, come dire, che uno poi dopo comincia a vivere di passato, no? Effettivamente è una grandissima tentazione che, però, insomma, c'è di che, perché insomma le stoviglie con la nostalgia ci fanno vivere tanti sentimenti, sono una cosa coinvolgente, eccetera, eccetera, però vivi di passato. E questo indubbiamente è stata la tentazione che mi sembra anche appunto nel cinquantesimo e anche in tanti cinquantesimi, che insomma, sia come anagrafe personale sia come anagrafe di gruppo, in questi anni stiamo vivendo, no? E qualche anniversario. In effetti invece al contrario, provando a capire, ma non smettiamo di immaginare, cioè, e di pagare il prezzo. Perché lì è il nodo. Allora, qual è il segreto? Ma io penso che il segreto è, diciamo così, mia madre, che era come papà, vedete, due sante persone, sono sposate in 46, sei figli, credo come tanti nostri genitori, come quella generazione, diciamo così, che ci ha preservato anche dalla guerra, Cioè noi ci lamentiamo di cose, abbiamo fatto, quelli hanno vissuto la guerra e non ci hanno mai rotto le scatole sulla guerra, anzi per certi versi ci hanno protetto da quella, cioè quasi che l'abbiamo scoperta dopo, Cioè non ci avevano mai rotto le scatole perché io c'era, proprio volendola cancellare perché non pesasse su di noi, no? Però la sfida era quando, diciamo, erano due cose, no, che mi scocciavano da morire. Ecco, tu ti preoccupi degli altri e non ti preoccupi dei tuoi, che la cosa poi esplose il giorno in cui arrivai tardi e trovai, come credo i due terzi di noi, il cartello, questa casa. Appunto. ed effettivamente la trattavo, a vederla col senno di poi, se io fossi stato loro sarei stato severissimo, ma insomma gli avrei fatto molto peggio, avrei tolto le chiavi dell'albergo eccetera eccetera, insomma alla fine è stato soltanto un cartello, un avviso eccetera eccetera, sarei stato molto, probabilmente più severo. Le cose che mi scocciavano, dicevo, vabbè, una era questa, no? E che io chiaramente non lo potevo capire, e per certi versi facevo bene a non capirlo, perché era chiara l'ingiustizia del fatto che qui non c'era assolutamente nessuno, via dicendo. Ecco. E l'altra cosa che mi scocciava, dice, tu vedrai, adesso appena arrivano le cose serie, smetti. Sarà stata la tigna. La tigna è una grande cosa che fa muovere, purtroppo sbagliata in maniera errata molte volte, ma fa muovere molte cose. Uno pettigna, non so, non parla per 40 anni con quello, perché solo pettigna. Se la utilizzassimo, diciamo, la orientassimo nelle cose positive, la tigna sarebbe una grossa forza, diciamo, una centrale, ecco. Sarà stato per quello, ma sarà stato soprattutto per dire, ma perché certe cose sono soltanto immaginarie, le immagini sono soltanto dell'adolescenza? Perché? Ma perché non possiamo essere amici? Ma perché non possiamo vivere insieme? Perché non possiamo, adesso poi boom, facciamo la gran cassa, cambiare questo mondo? Ma perché l'amicizia deve essere a tempo, soltanto legata a degli interessi immediati o qualche volta soltanto convenzionale? Credo che molti di noi si ricordano che anche che le convenzioni, i galatei, erano una cosa irritante, e ci piaceva invece l'autenticità, per esempio, no? Quell'epoca andava di moda la veracità, era un libro bellissimo, La veracità nella Chiesa, nel senso di dire, contro il formalismo, contro le 3M, no? Le famose 3M, che mo non c'è sta più nessuna delle 3, moglie, macchina e mestiere, sono finite tutte e 3, ma non sono state sostituite da niente, insomma, erano le cose in cui, contro, sempre per citare Guccini, se voi li sentite Dio è morto, no? È curioso, no? Ci sono delle cose di Dio è morto che oggi, no? L'autopresa a rate, quelle cose, diciamo, che venivano, tra virgolette, stigmatizzate come negative per certi versi, no? Ecco, in cui però c'era, al di là della qualche ingenuità, qualche semplificazione, insomma, ci poteva anche stare, perseverare nell'errore è un po' diabolico, ma un po' di semplificazione è anche utile per certi versi, altrimenti un po' di radicalità, caspita se non serve, altrimenti diventi subito, entri nella palude e non ne esci più, no? Un po' di radicalità, certo, serve, dopodiché devi capire che la vita è un po' più complicata. Allora, proprio per questo, insomma, per farla breve, la risposta è dire, io pensavo e penso tuttora che forse effettivamente, e cos'è che ci ha preservato? Io penso questo, cioè che quell'immagine non è una tappa adolescenziale in cui tu spari qualche fuoco d'artificio o accendi qualche incendio per finire pompiere, o spari qualche fuoco d'artificio per tirarti un po' su, ma che è un qualcosa che sempre direi il Vangelo ci mette tra le mani e che sta a noi costruirlo. I poveri forse ci hanno preservato, cioè quei ragazzini potevi scherzare, cioè non li potevi prendere in giro. Con quei ragazzini che già la vita per certi versi li aveva presi in giro, che li costringeva eccetera, e tu non potevi essere, come avrebbe detto Don Milani, come la maestra, cioè devi stare dalla sua parte, devi scegliere di stare dalla sua parte. In questo senso direi che Don Milani ci ha anche molto aiutato, cioè devi stare con lui e vedere il mondo a partire da lui, e da quello lo vedevi tutto. Direi che questo ci ha molto preservato.
Grazie, io apro una piccola parentesi. Prima di Romena, 30 anni fa, il nostro Don Luigi aveva aperto un gruppo giovanile e una delle prime esperienze che abbiamo fatto è stata passare una giornata a Sant'Egidio, a Roma.
E siete sopravvissuti, sì.
Siamo sopravvissuti, non dimenticherò mai le esperienze che abbiamo fatto andando a vedere tutte le cose che facevate. Sono stato in un campo rom, e davvero credo che un'esperienza del genere fatta da un adolescente può cambiargli la vita. Grazie, ora mi alzo, ma non è che mi sposto solo io, tra poco vi sposterete anche voi, si sposterà anche il nostro vescovo, perché andiamo a Pavana. Andiamo a Pavana, ci vogliono 2 ore, Appennino, quindi se vi fanno male le curve è un problema, lo ammetto, però dobbiamo andarci perché lì vive il nostro Francesco Guccini. Ma non ci andiamo né in macchina né a piedi, visto che si parla di immaginazione, ci andiamo con la fantasia e con la scorta della musica. La musica che qui ci porta un'amica che accompagnerà tutto questo fine settimana, Giuditta Scorcelletti. Benvenuta Giuditta, avremo modo poi di conoscerci meglio, avrete modo di apprezzarla ancora di più stasera nel concerto che farà insieme a Maurizio Geri. Le ho chiesto proprio d'amblè, un'ora fa, di portarci a Pavana con la musica e quindi lei, come dire, si è attrezzata al volo e, preparandoci una canzone che non è nel suo repertorio, quindi ci fa un regalo. E la canzone non ve la presento nemmeno, ma sappiate che ora ci conduce da Francesco. Sì.
In realtà la canzone è stata citata appena adesso.
Non ci eravamo messi d'accordo, ci tengo perché...
E correndo mi incontrò lungo le scale, quasi nulla mi sembrò cambiato in lei. La tristezza poi ci avvolse come miele, per il tempo scivolato su noi due. Il sole che calava già rosseggiava la città, già nostra ed ora straniera, incredibile fredda. Come un istante déjà vu, ombra della gioventù, ci circondava la nebbia. Auto ferme ci guardavano in silenzio, vecchi muri proponevano nuovi eroi. 10 anni da narrare l'uno all'altro, ma le frasi rimanevano dentro in noi. Cosa fai ora? Ti ricordi? Erano belli i nostri tempi. Ti ho scritto e un anno mi han detto che eri ancora via. E poi la cena a casa sua, la mia nuova cortesia, stoviglie color nostalgia. E le frasi quasi fossimo due vecchi, rincorrevano solo il tempo dietro a noi. Per la prima volta vidi quegli specchi, capii i quadri, i soprammobili ed i suoi. I nostri miti morti ormai, la scoperta di Hemingway, il sentirsi nuovi, le cose sognate ora viste, la mia America e la sua, diventate nella via, la nostra città tanto triste. Carta e vento volan via nella stazione, freddo e luci accesi forse per noi lì. Ed infine in breve la sua situazione, uguale quasi a tanti nostri figli. Come in un libro scritto male, lui si era ucciso per Natale, ma il triste racconto sembrava assorbito dal buio. Povera amica che narravi 10 anni in poche frasi ed io i miei in un solo saluto. E pensavo dondolato dal vagone, cara amica, il tempo prende, il tempo dà. Noi corriamo sempre in una direzione, ma quale sia, che senso abbia, chi lo sa. Restano i sogni senza tempo, le impressioni di un momento, le luci nel buio di case intraviste da un treno. Siamo qualcosa che non resta, frasi vuote nella testa e il cuore di simboli pieno. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai.
Ciao Francesco.
Salve, ciao.
Guido Ceronetti aveva bandito dal vocabolario la parola come stai. Riteneva che non si dovesse chiedere, però in questo caso dobbiamo chiedertelo per forza.
Non benissimo. Sono caduto e questa frattura ormai mi hanno liberato dal gesso, ma la mano non è salda. E ho due fratture al bacino, composte, non sono fratture scomposte, e devo aspettare del tempo per guarire così.
Ecco, questo incontro lo avevamo organizzato insieme al Vescovo Zuppi, che tu conosci bene. Visto che lui in questo momento non c'è, ma ci sta ascoltando, cosa puoi dirci di lui, di questo Vescovo un po' atipico?
È un bel personaggio, una brava persona, una persona in gamba, che mi viene un termine che non si adatterebbe al clero, ma sa far bene il suo mestiere. E bravo, insomma, anche tutto, bravo. E, ci siamo trovati subito in questo viaggio che abbiamo fatto insieme al Peravo, in treno.
Poi ne parleremo e torneremo anche su questo. Ti aspettavamo a Romena, tu avevi detto tra l'altro che ti sarebbe piaciuto venire a Romena in questa fase un po' delicata fisicamente per farti benedire. Ora io non posso portare la benedizione a domicilio, però magari dici qualcosa su quei due giorni di Romena, che cosa ti ha colpito di quel posto?
Mi ha sempre affascinato la storia medievale e tutti i monumenti medievali. E questa chiesa, e la pace che c'è attorno, perché non c'è quasi niente attorno. Scusate, ma quest'ora del pomeriggio mi va sempre via la voce. Sembra che abbia cantato fino adesso. Vabbè.
Ecco, partiamo proprio da qui, da questo luogo, dalla tua casa, e proprio da questo momento di difficoltà e di disagio. In questi giorni in cui sei costretto a una quasi totale immobilità, come... cosa fai per tirarti su? Leggi, conversi, cosa fai?
Leggere vorrei, ma ho questa malattia agli occhi che mi impedisce di leggere. Guardo la televisione, faccio delle vagonate di sciocchezze quotidiane, perché per usare un bel toscanismo o pistoiesismo, buona parte della televisione è un vero troiaio, sono certo genere. E però non si passa il tempo, insomma. Io ho delle trasmissioni particolari che aspetto, magari so che più o meno che ora sono, certo. Un po' mi organizzo anche.
E questo contribuisce al tuo malumore, però.
Sì, infatti, sì.
Ecco, qui ci sono tanti libri, tanti oggetti, c'è tanto silenzio anche che ti tiene compagnia. Ma soprattutto ci sono tanti ricordi della tua carriera, delle tue radici. In questo periodo, quali sono soprattutto i ricordi che ti ritornano fuori?
La mia carriera niente, non mi interessa. I ricordi che mi ritornano fuori sono i ricordi che sono rimasti da quando ero ragazzetto, bambino, ragazzino, ragazzotto. Su di qua, da queste parti, quindi il mulino, i miei nonni, la gente che il paese era pieno, allora andava avanti e indietro, adesso è morto. E questi ricordi di un mondo che ho visto, che non esiste più, un mondo che era affascinante nel bene e nel male, perché, voglio dire, basta, qui ti parlo di quei tempi, basta guardarsi qui attorno, in questo... cosa c'è? Niente. Pure lì c'è un frigorifero che una volta assolutamente non c'era. Lì c'è la televisione che assolutamente non c'era. Là ci sono due rubinetti, vuol dire che si apre uno e viene giù l'acqua, e si apre quell'altro e viene giù l'acqua calda, che a quei tempi era impensabile impensabile, per dire che però ho rimasto legato a quei tempi, questa vita senza frigo, senza televisione, senza acqua corrente, e la vita quotidiana che facevano i miei nonni, lavorare nel mulino, lavorare attorno a casa con le donne, o andare in una frazione del paese dove c'era il macellaio il sabato con mia zia, o andare con questa mia zia, mia prozia poi, con questa prozia che aveva dei parenti che facevano un cinematografo, pensate, e così, questi sono i ricordi della mia infanzia, che mi ha dato un imprinting peggio delle oche di Lorenz.
C'è anche una colonna sonora che ti accompagna in questo ricordare, magari qualcuna delle tue canzoni che di più ti sono vicine, che senti più vicine in questa fase?
Ah no, se penso, posso pensare a Radici che parla di questa casa, ma no, niente canzoni, sono un'altra pagina della mia breve vita.
In varie interviste ho letto che se fai un bilancio della tua vita sei piuttosto soddisfatto di quello che hai fatto, anche se tu dici continua a non avere molta autostima. Mi piacerebbe che tu scegliessi qualcosa di cui vai fiero e qualcosa, magari se vuoi, di cui ti vergogni ancora un po'.
Allora, un mio racconto, La cena, è stato pubblicato in un'antologia dei Meridiani Mondadori, di autori italiani di racconti. E questo mi ha fatto più piacere forse che tante canzoni, ma è un atteggiamento da snob, questo capisco benissimo.
E invece una cosa che cerchi poi di mettere da una parte, che ci vuoi rivelare?
Non saprei, me ne ho fatte di cosaccio, ma non mi viene neanche in mente. Cosa dire, non so, qualche canzone che ho fatto una volta che adesso non mi piace più, ecco, questo è per il resto non mi viene niente di particolarmente.
Ecco, oltre ai ricordi, questo spazio, questo silenzio, questa casa avvolta, fasciata di libri, è certamente un luogo adatto al tema che noi portiamo in questo nostro fine settimana, cioè l'immaginare, l'immaginazione. Ecco, tu hai scritto tante canzoni, anche molti libri. C'è una sorgente per la tua immaginazione? Sai da dove arriva, come arriva?
Questo non te lo so dire, però posso avanzare un'ipotesi. Sempre quando ero ragazzotto, ritorniamo al discorso di prima, io al mulino di mio nonno, non era questa casa, Mulino, un'altra casa. Io da solo, perché il paese era distante, i ragazzini da mia età, ogni tanto d'estate scendevano giù, si andava a fare il bagno assieme, eccetera. Ma normalmente ero da solo. E quindi o leggevo, e leggevo di tutto quello che mi capitava a fare male, o giocavo con i giochi che potevano esserci allora. Cioè niente. Quando dico che in tutta la loro vita, ma di questo non voglio dire, non lo dico a loro carico, gli unici regali in tutta una vita che mi hanno fatto è stato mio padre un libro di cose, senza famiglia. Io non so per quale motivo gli sia capitato fra le mani. L'unico regalo. Basta, mia madre non aveva mai regalato niente, compleanno, Natale, niente. E quindi si usava poi così anche, non è che mi lamenti in maniera così. E raccoglievo i tappi a corona delle bibite, che mio padre a Modena me li ha buttati via, perché mio padre era molto severo. Invece sono dei miei nonni, potevo avere tutti i copertini. Li chiamo copertini alla modenese, che volevo, che avevo uno scatolone pieno. I più comuni erano quelli della birra Ronzani, che non esiste più. Altri, ma particolarmente belli, li tenevo. E i comuni facevano la fanteria. Andavo a fare i filari di fagioli dei miei nonni, dove la terra era particolarmente duttile, mobile. Sì, facevo delle battaglie con i coperchini clamorose. Oppure sempre gli stessi coperchini, se fuori pioveva. Avevano i sacchi di grano, dipendeva anche dal film che ho visto la domenica prima, i sacchi di grano appoggiati alla parete. E facevano, sotto c'era un buco, facevano vedere fuori la carovana dei cowboy e sopra c'erano gli indiani che facevano l'agguato. Che ci voleva fantasia per pensare, ma i bambini, i ragazzini ce l'hanno di fantasia. E così, insomma. E quindi può darsi che sia partito da lì, là. Tant'è vero che un amico, da allora, quasi mio coetaneo, 2 anni più di me, ogni tanto scendeva al fiume con 2 capri, e giocavamo assieme, e mi diceva, tu che stai in città, chissà quanti film hai visto? No, dicevo tanti. Invece no, perché il cervello non ce n'erano, non ci andavo mai al cinema. Allora dice, cosa venivo? Inventavo i film che gli raccontavo. Non avevo mai visto quei film, li inventavo. E così. E adesso poi da grande, dico, quei film non avevo mica mai visto, li avevo inventati. Quindi un po' di fantasia fin da allora c'era per la testa. Ma da adulto non mi sembra averne.
Chissà quante volte ti hanno detto che nelle tue canzoni persone che sono venute a salutarti, magari dopo un concerto, si sono riconosciute, hanno riconosciuto la loro vita.
Le mie canzoni sono quasi tutti, diciamo, personaggi reali. Tutti, il pensionato, Amerigo, il frate, per dire, sono tutti personaggi reali. Sento odore di caffè, aspetta, prendo il caffè.
La casa è come un punto di memoria.
Francesco, nei tuoi libri, nelle tue canzoni, che rapporto c'è tra l'immaginazione e la realtà?
Ma l'immaginazione, direi che ce n'è forse poca. Sono molto attaccato alla realtà, tutto sommato, anche se per i miei romanzi in particolare non è proprio che sia molto realistico, insomma, ma normalmente tendo a raccontare delle cose che ho vissuto, che ho sperimentato in qualche modo. Quindi direi che di immaginazione c'è abbastanza poca.
A cosa serve immaginare?
Ma serve non mi ricordo chi ha detto che leggiamo le autobiografie perché la nostra vita non ci basta. Immaginare serve forse al fatto che la nostra vita ci basta poco, non ci basta tanto. Quindi uno con l'immaginazione riesce ad arrivare a delle cose che normalmente non potrebbe fare, non può arrivare a fare.
Non è finito il viaggio a Pavana, ci torneremo tra un po'. Io sono stato colpito soprattutto da questa atmosfera, da questo sentirmi subito accolto a casa, in cucina, con questa semplicità, con questa dimensione domestica, per cui Francesco ha fatto sentire tante persone che sono andate a trovarlo al loro agio. Ma vorrei sapere cosa colpisce di questo personaggio contemporaneamente, l'uomo di fede, il vescovo, il gucciniano Matteo Zuppi.
Cosa mi colpisce? Ma sentendolo parlare, credo anche a tutti quanti noi, molte cose, no? Anzitutto, anche qui l'autenticità, diciamo così, la verità di una persona, la trasparenza di una persona, che non è poco. E anche se vogliamo quanto ha aiutato quando lui dice tutte le canzoni, i personaggi sono veri, è vero anche lui in primo luogo, diciamo così, e rappresenta effettivamente una generazione, rappresenta quando andammo ad Auschwitz ci fu una signora molto entusiasta, si abbracciò, eccetera, e poi disse: tu sei la colonna sonora della mia vita. si tira un po' indietro, perché lui effettivamente è molto schivo, è molto, quando dice dell'autostima, no? Si capisce, insomma, come dire, che direi che è esattamente il contrario di quello che va di moda, insomma, uno scrive due fregnacce e pensa di essere Beethoven, diciamo così, no? Ecco, tendenzialmente mi sembra che lui dice, ma no, sì, quello è passato, ecco, va bene. E che cosa mi colpisce sentirlo è... Ma in fondo, quando, vabbè, una cosa che a un certo punto, questa mia breve vita, cioè in cui si capisce anche un po', come dire, un po' la questa situazione in cui si confronta con tante cose che non può più fare, tra l'altro effettivamente la cosa di leggere, che credo l'ha detta un po' en passant, ma penso che per uno come lui è veramente una grande sofferenza. Io penso sempre per ognuno di noi, insomma, non poter più leggere o fare una grande difficoltà a leggere, insomma, e poi passare la vita come le vagonate della televisione, eccetera, insomma. No? E poi sulla capacità di immaginare, non ci basta la nostra vita, ha detto, mi sono scritto questo delle sue osservazioni. E poi è vero, poi in fondo la vita è immaginare, con il rischio, diciamo, di dei sogni a occhi chiusi, no? Cioè mi immagino una realtà che non esiste, qualcosa che è totalmente fuori di me. Nelle canzoni e nella vita, direi, di Francesco, l'immaginazione è molto reale. E curiosamente non è... avremmo detto un tempo una fuga, non è evasione, non è alienazione, sempre per usare qualche vocabolario un po' desueto, ma poi cambia vocabolario, ma l'alienazione ce n'è tantissima, no? È tutt'altro che una sorta di così di onirismo, di dipendenza per sfuggire alla realtà. Casomai ci ha aiutato a descrivere la realtà, ad entrarci dentro. Io credo che la vera immaginazione è questa. Una delle canzoni che a me piacevano tantissimo era quella delle vecchie suore nere. Con che fede in quelle sere avete dato a noi il senso, ma gli occhi guardavano voi, ma sognavano gli eroi, cioè, diciamo, si immaginavano totalmente un altro mondo, no? Totalmente un'altra, non so se era prevista, non vorrei che, no, non era prevista, cioè l'immaginazione mi sembra anche la vera immaginazione non è mai un mondo fuori dal mondo. Quando il Papa è venuto a Bologna agli universitari, ha fatto un discorso bellissimo, a mio parere, sui diritti, eccetera, e poi ha detto, dovete sognare, l'ha ridetto anche adesso in occasione del Sinodo dei Giovani, no? Dovete sognare, ma i sogni che si fanno di giorno e con gli occhi aperti. Bellissimo, a mio parere. E ha detto una cosa che per certi versi ci coinvolge, perché qui credo che siamo tutti quanti un po' sopra, over 30 sicuro, ecco, diciamo anche un po' over qualche altra cosa, ma over 30 sicuro la maggior parte, e dice, guardate, lo diceva ai membri del sinodo che, diciamo così, erano un po' della nostra età, e dice, guardate, se noi sogniamo, i giovani sogneranno. Cioè, se i vecchi avranno dei sogni, i giovani avranno visioni. E questo perché per me è tanto importante? Perché altrimenti sembra che c'è un tempo in cui si smette di immaginare e comincia la realtà. E no, perché noi dobbiamo entrare dentro la realtà e intravedere, immaginare quello che la supera. Finisco. E per me il brano del Vangelo, anche venendo, mi dico, ma qual è il brano del Vangelo più che ci aiuta, che mi aiuta in questo discorso dell'immaginazione? Quando Gesù, dopo la Samaritana, no? Arrivano i discepoli, eccetera, e Gesù gli dice, voi dite che mancano 4 mesi alla mietitura, no? E non è che voi dite, probabilmente mancavano 4 mesi alla mietitura. Alzate gli occhi e guardate. Per me questo non è l'immaginare, ma alzate gli occhi e guardate. E dice, ma come, ma mancano 4 mesi alla mietitura? Uno, diciamo, un po' un cinicone, o un realista, anche se volete uno di normale buonsenso, senti signore, ma che vuoi che guardiamo, mancano 4 mesi alla mietitura? Adesso non so, 4 mesi alla mietitura è pieno inverno, giusto? è ancora in pieno inverno, cioè, che guardi? Guardi dei campi in cui non ci sta assolutamente niente, no? E invece l'invito nel Vangelo è: alzate gli occhi e guardate. E saper guardare, questo io credo è l'immaginazione cristiana, questa è l'immaginazione a cui siamo chiamati, questa a mio parere è anche l'immaginazione vera della vita, di chi ha speranza, no? L'altra cosa che mi ero appuntato, così sparo tutte le cartucce però, perché io, era una cosa che lessi tanto tempo fa, scritta sul muro di una cantina di Colonia, dove alcuni ebrei si erano nascosti durante tutta la guerra. Ed è bellissima per me, ed è proprio l'immaginare, anche quando tutto ti dice il contrario, appunto 4 mesi la mietitura, no? Credo nel sole anche quando non splende, credo nell'amore anche quando non lo sento, credo in Dio anche quando tace. E credo che questa è la vera immaginazione a cui noi siamo chiamati.
L'immaginazione non nasce da una diserzione della realtà, ma da un innamoramento verso la realtà, da un prenderne atto, da un guardarla dritto negli occhi. È quello che facciamo in questa seconda parte del viaggio a Pavana. Francesco, lasciamo per un attimo l'immaginazione da una parte, veniamo al presente, a questo crudo presente. Dall'osservatorio di Pavana, che idea ti sei fatto del periodo che stiamo vivendo?
Ahia, non è un bel presente. Beh, ma non solo in Italia, nel mondo. Vedo la destra che avanza quasi dappertutto. Voglio dire che la destra avanza pericolosamente, come se la sinistra avesse fallito. E di fatto forse c'è stato questo fallimento della sinistra. Comunque il periodo è molto brutto, è anche pericoloso. Ci si avvia a una specie di dittatura, tutto sommato. È un periodo difficile da vivere, se posso usare questo verbo in maniera scorretta. E in Italia, in maniera particolare, vedo un abbassamento di cultura, un abbassamento di educazione, di rispetto, un abbassamento di... La gente era diversa, via. Qualche anno fa, parecchi anni fa. Non è un bel periodo.
Hai dedicato, mi pare, 2 libri agli oggetti perduti, dimenticati. In termini di etica e di valori, che cosa ci siamo perduti, secondo te?
Ma questo è difficile da dire, dipende dai punti di vista. Certi valori, che per certi sono valori, per altri sono meno valori, insomma. Quindi, e bisogna mettersi d'accordo su. Abbiamo perso forse innocenza, perché con la televisione, con adesso, tutti credono di poter fare. Voglio dire, se uno è un professore di qualche cosa, ha lavorato, ha studiato, non è che chiunque possa immediatamente essere al suo livello, suo pari. Non è questione di razziale, è questione di valore, di meritocrazia, tutto sommato. E questo abbiamo perso, perché i genitori non educano più i figli come una volta. I figli adesso hanno tutto. Noi non avevamo niente, quindi dovrebbe tornare a via di mezzo, tutto sommato. E i genitori dicono, non dicono più i figli che sono prepotenti, ignoranti, maleducati, tutti, quasi come fossero tutti figli unici. Io infatti sono stato figlio unico, perché avevo un fratello che aveva 12 anni meno di me, quindi due figli unici siamo stati, è così per dire. Ho divagato. No, abbiamo perso, forse diciamo prima, l'innocenza, la semplicità, perché il volere sempre, l'industria deve andare avanti, ma d'altra parte non possiamo fare un'orgia di prodotti che la pubblicità ogni giorno ci massacra, sorridando tutto qua. E quindi insomma siamo diventati quindi più sospettosi. Io non ricordo, come si diceva una volta, lasciavo le chiavi sull'uscio di casa. Non mi ricordo che appavano, che tutto sommato non è Chicago, lasciassero le chiavi sull'uscio di casa, non mi sembra. Però la gente non aveva la paura che adesso. Hanno paura del diverso, dell'odore del cibo diverso, delle abitudini quotidiane diverse, si guarda con un certo sospetto. E quindi queste sono cose che sono entrate recentemente, forse.
A proposito della diversità, del timore, della paura verso la diversità, questa si esprime oggi in maniera eclatante soprattutto verso le persone che bussano alla nostra porta. Viene in mente l'accostamento con il tuo prozio Enrico, Amerigo, della tua canzone. Ecco, cosa pensi di queste porte chiuse in faccia che cerca soltanto un po' di pane e di dignità?
Ma ci siamo dimenticati quello che eravamo, soprattutto in certe zone, per il Veneto per esempio, e sono feroci. La gente che non aveva niente, appena avuto qualche cosa, si è stretta attorno a quel qualcosa conquistato. E ha paura di perderlo, ha paura di che gli venga rubato, portato via. E ogni diverso, quindi, viene visto con sospetto. Con sospetto che a volte fa anche vedere quello che non sempre, che non è vero che ci sia. Parlo del degrado, cioè ci sarà degrado, ma fino a un certo punto non può essere. E anche in questo piccolo paese, dove non succede se li vuole mai niente, però la gente ha paura. Sente che la televisione, è la terza volta che la sento in maniera negativa, giustamente, che mette queste... Certi telegiornali non fanno altro che parlare di quello violentato qua, di quell'altro derubato là, quell'altro picchiato là sopra. Ogni giorno, continuamente, continuamente. E quindi la gente ha paura. Anche in una situazione pacifica come questa.
Ecco, spesso questo atteggiamento di chiusura verso il diverso si associa a forme di razzismo che nella cronaca appaiono sempre più spesso. Parlavamo prima del ritrovo ieri a Predappio con magliette che ironizzavano su Auschwitz. Ecco, ma non è che quell'Auschwitz che tu hai visitato con il vescovo Zuppi non è semplicemente qualcosa che ci richiama al passato, ma è un rischio anche per il futuro?
Può essere un monito per il futuro, perché è un pericolo che non è mai del tutto scomparso. Auschwitz è stata un'impressione al di là della canzone che è difficile dire perché sia nata, non me lo ricordo. Ma Auschwitz è vista là, più Birkenau che Auschwitz, perché c'è questa enorme distanza, si arriva dove arrivavano i treni carichi di prigionieri. Con questa torretta si arriva lì e e di là c'è uno spiazzo enorme, enorme, senza niente, vastissimo. E il clima non è mai molto buono, per cui in terra c'è sempre l'appiccicaticcio del fango. E uno vede e pensa che è il più grosso cimitero esistente al mondo senza neanche una tomba. E no, non ci sono tombe. Però sono morti lì. Tanti, non dico sepolti lì, ma passate per il cammino. E Auschwitz fa parte il fatto che ci ha messo del tempo la Germania a scoprire questa caccia di ebrei dopo la guerra, insomma, quindi per vari motivi, insomma. Mi chiedo, nonostante queste cose accertate, viste, come fa una persona, un essere umano normale, a avere ancora delle nostalgie di quel tipo? Essere neonazista, a sfilare con la camicia nera con scritto sopra Auschwitz, per dire, come fa questa gente? E lì c'è un grande, ignoranza, nel senso di ignorare, non. Ma per me è sconvolgente questa cosa.
Sono morto con altri 100. Sono morto che ero bambino, passato per il cammino e adesso sono nel vento e adesso sono nel vento. Ad Auschwitz c'era la neve e il fumo saliva lento nel freddo giorno d'inverno. Adesso sono nel vento e adesso sono nel vento. Ad Auschwitz tante persone, ma un solo grande silenzio. È strano, non riesco ancora a sorridere qui nel vento, a sorridere. Qui nel vento. ammazzare e il vento si poserà e il vento si poserà.
Nessuna domanda.
Dunque, ma tante cose, tante domande, tante sollecitazioni. Non è un bel periodo, non è un bel periodo. E credo il fatto che non sia un bel periodo ci pone una domanda, mi pone una domanda, è perché è anche figlia del nostro periodo, eh? E quindi, come dire, da una parte è così qualche domanda su perché, e poi che cosa che pone questo, cioè se non è un bel periodo deve diventare bello, diciamo così, la responsabilità, che cosa ci chiede, ecco, senz'altro. Francesco ha usato due termini che condivido molto, l'innocenza e la semplicità. E perché comincia, perché sia un bel periodo, per certi versi dobbiamo quindi non farci portare via l'innocenza o recuperare una certa innocenza e la semplicità. Dove l'innocenza, direi che sono liberarci dalla... Beh, il contrario dell'innocenza che cos'è? Il contrario dell'innocenza è la pagliuzza, il contrario dell'innocenza è la smagatezza, nel senso quando tu perdi tutte le magie, il contrario dell'innocenza è il cinismo, il contrario dell'innocenza è la diffidenza, e credo che abbiamo tanto il veleno della disillusione, cioè che poi alla fine tradotto in termini pratici dice ma chi te lo fa fa? Ma non vale la pena, oppure rifugiarsi in degli spazi protetti. Cioè c'è stato un signore che ha scritto un libro sull'opzione Benedetto, nel senso di dire l'opzione di San Benedetto, cioè chiudiamoci in un monastero perché il mondo è quello che è, rischiamo anche noi di essere corrotti, tra virgolette, dal mondo, cioè di omologarci al mondo, di conformarci, nel senso, anche questo forse è un termine che era anche molto vero, il cosiddetto conformismo, no? Poi è molto cangiante, per cui poi ci sono certi anticonformismi che sono più conformisti del conformismo, diciamo così, no? Però il rischio di chiuderci in luoghi protetti, in oasi, in riserve naturali, in cui, come dire, resistere o cui pensare lì trovo qualche cosa, dopodiché il resto mi adatto, no? E invece l'innocenza che è quella che permette di vedere oltre, cioè l'innocenza che è dire io non mi faccio contagiare dal calcolo, se tutto ha un prezzo io sono gratuito, se tutto è convenienza io non ho le convenienze, se tutto deve avere una corrispondenza io regalo, non so come dire, cioè, l'innocenza. E poi la semplicità che non è facile, attenzione, per citazione direi, se voi cercate lo trovate facilmente nelle vite di San Francesco, ci sono proprio due o tre capitoli su come San Francesco vedeva la semplicità, che era molto diversa dalla semplicioneria, cioè diremmo noi un po' dal vivere come viene, che la semplicità di San Francesco era il faticoso spogliarsi, no? Era liberarsi di tutti i condizionamenti. Quindi è anche uno sforzo interiore, diremmo di ascesi interiore, di liberazione interiore, per cui la semplicità. E la semplicità che gli permetteva di vedere quello che ancora non c'era, di vedere nel lupo il fratello e di riuscire con intelligenza a riportare il fratello, il lupo, a Gubbio, non c'è dubbio. Poi tutti i figli unici, adesso vado più rapido delle osservazioni, ecco, tutti credono di poter fare, questa è un'osservazione che condivido molto, no? Ed è proprio la deformazione del virtuale, a mio parere, o dell'apparenza, per cui poi in realtà, che è molto diversa, insisto, dalla semplicità, che è rigorosa verso di sé, e proprio per questo è poi semplice, ti fa trovare l'essenziale, no? È solo che peccato che noi abbiamo dentro delle scartoffie, delle spazzature, dei rifiuti, degli scarti, cioè conserviamo tutto, per cui l'essenziale in realtà facciamo una grande fatica a trovarlo. Quando lo troviamo, effettivamente c'è una grande semplicità che permette anche all'altro di sintonizzarsi. Tutti credono di poter fare, tutti figli unici. L'individualismo è una cosa tragica, per cui poi alla fine ci rende tutti figli unici, che appunto c'era quella trasmissione meno siamo meglio stiamo, che è l'opposto di quello che io penso, diciamo, tendenzialmente come titolo la trasmissione, non l'ho mai vista, ma... Poi il discorso tantissimo sulla paura, questo effettivamente è un discorso importante, molto chiave, no? E lui dice giustamente, dice, ma di che paura ci abbiamo? Poi questa paura che entra dentro, una paura tra virgolette indotta, la paura anche di una fragilità percepita, quindi in realtà che non sappiamo più qual è la forza. Poi io credo che uno c'ha più paura quando immagina di meno, Uno c'ha più paura quando vive catturato nel presente, cioè abbiamo più paura quando non capiamo il futuro, o quando il futuro è un futuro talmente lontano che io sono condizionato durante il presente. Ma perché quando eravamo più giovani eravamo incoscienti anche, non c'è dubbio, ma avevamo molta meno paura perché c'era un desiderio di futuro, una sicurezza anche assurda per certi versi di ottimismo tra virgolette verso il futuro. Oggi si tratta di essere uomini di speranza e in questo senso di vincere la paura, non la vinci col convincimento, no? Il famoso coraggio che nessuno, se uno non ce l'ha, non ce l'hai, no? Ma lo superi, lo vinci perché uno crede nella luce anche quando non ci sta. Poi l'ultima cosa, l'umanesimo che viene fuori in maniera così chiara nelle domande di Francesco, no? Che sono domande verissime, rientra in parte anche qui il discorso del male, cioè e quando è che l'uomo potrà imparare? Noi questo l'abbiamo molto perso, cioè in fondo lui ha scritto questa canzone 20 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, dopo 20 anni, dunque sì, più o meno 20 anni dopo Auschwitz. Ora 20 anni è il ieri per certi versi, se fosse per noi, no? 20 anni è niente per certi versi, no? In cui c'era comunque quindi ancora una percezione acuta, molto forte, dell'orrore, del significato di questo. E quindi la domanda, oggi un po' dobbiamo preoccuparci che uno si domanda di meno, ma quando è che smettiamo la guerra? Quando è che smettono le guerre? Abbiamo assistito a dei genocidi identici per certi versi. L'anno prossimo sono 25 anni dal genocidio del Ruanda. L'abbiamo visto tutti l'abbiamo visto, era in diretta, ma non c'era nemmanco, che altro si sapeva dei campi di concentramento, non c'era nemmeno il fatto di che non lo sapevi, abbiamo visto tutti quello che stava accadendo in Ruanda. E questa effettivamente la domanda dovrebbe essere ancora più acuta, no? Cioè dovrebbe essere, ma quando è che smettiamo, l'uomo potrà imparare, no? E effettivamente ce la poniamo molto di meno, e l'umanesimo che Francesco in maniera così piena di sentimento ci comunica, non dobbiamo perderlo assolutamente, dobbiamo, a mio parere, proprio su questo metterci a riscoprire, diciamo, il gusto anche di immaginare e di pagare il prezzo, perché insisto, uno immagina, ma se poi non paga il prezzo, cioè se poi dopo non costruisce, diventa... onirismo, diventa un'altra cosa, diventa scappare, no? Invece, immaginare è mancano, guarda che le messe già ci stanno e le vedi, questo è il vantaggio, è su questo quindi che comincia a vincere la paura.
Grazie. Faccio una domanda prima di andare sull'ultimo pezzetto del viaggio a Pavana. Una domanda che riguarda il punto luce, perché per noi è importante sapere cosa dice Zuppi, come si muove Zuppi rispetto anche alle dinamiche di questo tempo. Tu sei venuto a trovarci poco più di un anno fa e questo anno non è stato un anno sicuramente facile per tutti e non lo è stato neanche per te nella Bologna aperta, nella Bologna che ci chiama di per sé, anche per il tipo di popolo che l'abita, ha un'idea di accoglienza naturale, però anche tu hai trovato le tue difficoltà, i tuoi momenti difficili, i tuoi inevitabili scontri dialettici. Ieri sei intervenuto in un'iniziativa, se non sbaglio si titolava Bologna dei Popoli, insieme tra l'altro a rappresentanti della comunità islamica, altre figure importanti come Alessandro Bergonzoni, attore molto, molto, molto bravo. Hai detto questo: più ci chiudiamo, più rischiamo di perderci. Dio ci ha creati diversi, il problema è impegnarci a stare insieme, che è esattamente quello che una parte molto consistente della nostra società non sta facendo. Perché ci stiamo chiudendo e come possiamo cambiare verso rispetto a questo andamento che si rispecchia soprattutto nell'atteggiamento che abbiamo verso le persone che bussano alla nostra porta?
E penso per il discorso della paura, non c'è niente da fare. È la paura che ci fa sentire anche in diritto di, è la paura per cui non sappiamo più chi siamo. Come sappiamo più chi siamo? Anzi, per certi versi, il confronto me lo fa capire di più. Il confronto mi aiuta, mi dà un'autocoscienza maggiore. Se io so chi sono senza gli altri, non lo so, ma il confronto mi aiuta anche a capire con più consapevolezza chi sono, no? E mi costringe anche per certi versi a definirmi, no? La faticosa gestazione dell'adolescente, per qualcuno diciamo l'adolescenza poi dura tutta la vita, qualcuno c'ha una botta di adolescenza in tarda età, però tutto sommato a un certo punto uno prende le misure e comincia a capire, a sbozzare chi è, proprio perché è capace della relazione con gli altri, no? E invece sorprendentemente la relazione con gli altri ci destabilizza, no? Rivelando forse anche tanta difficoltà di consapevolezza e credo la fragilità, la paura. Come lo risolviamo? Io penso che soltanto risolvendo il problema del dopo di noi, cioè mi spiego meglio, quando tutto inizia e finisce con noi, siamo terrorizzati, viviamo male, abbiamo ma non siamo contenti, possediamo ma non ci basta, ci chiudiamo e non siamo sicuri, quello che poi in fondo avviene, è avvenuto, questo la sapienza evangelica, non voglio fare la predica, ma proprio la sapienza evangelica ci spiega esattamente il contrario. Quando troviamo la risposta, no? Ma quello di quella risposta, no? Ma quello di che tu c'hai, di chi sarà, no? Allora il gusto di dire ma io lo lascio, lo semino, penso al dopo, immaginare vuol dire questo, no? Vuol dire con molte radici nel presente dire ma questo io domani che cosa? E io mi immagino, mi colpì tanti anni fa, era la cosa di un missionario ed era l'osservazione. Posso anche dire, era un articolo di Adriano Sofri che mi aveva molto colpito, che aveva parlato con un missionario, lui glielo citava e diceva, questo qui vecchio che diceva guarda qui sto piantando degli alberi, saranno bellissimi, li immaginava, li vedeva che cosa sarebbero stati, a che cosa sarebbero stati utili. Così si vincono le paure, solo così si vincono le paure.
Passaggio, un saluto a Papa Francesco che tra le cose belle ha anche nominato come vescovo Matteo Zuppi e poi torniamo per l'ultimo pezzo di questo nostro viaggio a Pavana a trovare Francesco. Thank you. cominciamo questa fase finale, una parts construence, questa era quella destruence, diciamo, sui problemi. Oggi ci sono per te delle persone, dei punti luce a cui possiamo riferirci in positivo? Cioè qualche esempio, qualche elemento che ci può un po' incoraggiare?
Io penso quando ero ragazzino, avevamo della gente, avevamo dei Gasperi, Togliatti, Nenni, Pertini, era gente di Einaudi, di primissimo piano, di grandissimo valore umano. Uno poteva guardare a uno di loro, De Gasperi, o Togliatti, dipende dai punti di vista, lo poteva guardare a loro. Adesso molti hanno Salvini, ma non è sicuramente la mia opinione, come vederlo come fa, anzi, lo vedo molto pericoloso. Anche se io non, come noto, non sono religioso, Papa Francesco mi sembra una bella figura, nonostante delle certe vicende in Vaticano, lì in Vaticano, sono secoli che... E altre persone, onestamente, non ne vedo. Forse al di là della politica, al di fuori della politica. Ma...
E allora se questo presente è un po' così, così tanto difficile, così tanto problematico, il tema di questo nostro incontro, tornare a immaginare, da dove si può ripartire secondo te? Quale può essere come indicazione per i giovani che tu dici non conosci, ma in realtà poi li hai conosciuti, conosciuto gli studenti di Raffaella, li hai frequentati, sei stato nelle scuole a parlare con loro, quindi un po' un'idea ce l'hai. Che cosa possiamo... come dire, ipotizzare per questi ragazzi, per il loro domani?
Questo veramente è una domanda difficile, ma forse uno, se sta un po' senza mangiare, gli viene fame. Uno, se sta un po' senza bere, gli viene sete. Questi hanno troppe cose, togliere tante cose, in modo che la necessità aguzza l'ingegno, cioè la necessità mette in moto. Uno che non ha necessità, che vive placidamente, non ha stimoli, non gliene frega niente, vive tranquillo, cioè così. Invece se mancassero certe cose, semplici ma complessissimi, come so, avere due soldi in tasca, per esempio, se mancassero queste cose. Allora la gente si darebbe da fare, la gente comincerebbe a far funzionare di più la testa.
E invece per Francesco Guccini cosa si può immaginare per il futuro? Cosa immagini oggi?
Beh, innanzitutto rimettermi in piedi sul bacino, questo è l'immaginazione più... veloce che ho, e poi vivere come vivo di solito, con qualche amico, qualche cena con mia moglie, qualche giro qua e là, piccolo. Siamo stati per esempio per la Pasqua ortodossa in Romania, un bel viaggio, e quindi qualche cosa così, insomma, niente di... Se questo governo mi lascia vivere tranquillamente, non chiedo molto, molto di più, insomma. Sono, sì, non è che abbia mai avuto dei sogni particolari. I sogni che ho avuto più o meno sono riuscito a, non dico realizzarli, ma insomma una buona parte, a pagarli, ecco.
Ultimi tre pensieri per concludere. A Romena c'è una scritta che ha fatto mettere il nostro Don Luigi. Ogni persona ha bisogno di un pezzo di pane, di un po' d'affetto e di sentirsi a casa da qualche parte. Ecco, un po' ce l'hai già anticipato, ma cos'è per te necessario per star bene al mondo?
Ma mi piace mangiare, anche se adesso mi è proibito. Ma non sono un gourmet, sono, ritorniamo sempre lì, legato a quello che mangiavo dai miei nonni. Se le cose mi piacciono molto, quindi mi piace bere un bicchiere di vino, mi piace quando prendo il caffè dopo mangiato metterci un goccio di superalcolico. Leggere no, ma guardare o gli audiolibri o qualcuno che mi legge qualcosa, insomma. Sì, non è che chieda molto.
Le ultime due parole che ti vorrei consegnare, semplicemente consegnandoti la parola e chiedendoti cosa ti fa pensare in questo momento, sono due parole che possono riempire la vita. La prima è la parola amore.
Sì, certo, ma affrontiamo, bisogna parlarne per ore. Cosa devo dire su amore? Sulla parola amore.
Quello che ti viene in mente in questo momento.
Ma che ne abbiamo 29 oggi? Fra due giorni, il 31 di ottobre. Molti anni fa, un 31 d'ottobre, è iniziata una storia d'amore che fortunatamente vive ancora. E di questo io ringrazio Raffaella. E quella storia dura, nonostante ogni tanto c'è qualche contrasto, ovvio, è tremenda, è bestiale, è severissima, è cattiva anche.
Eccola.
È cattiva.
Hai sbagliato data dell'anniversario, non è adesso, è fra un mese, vedi? È il 29 novembre, non il 29 novembre, quindi è fra un mese il nostro anniversario.
Meglio così. Quindi,
fai in tempo a rimetterti e portarmi a cena fuori.
Io così. Ecco, amore.
Grazie. No, è vero che lo tengo un po'. Questo periodo molto, molto
stupido. Prima di consegnare a Francesco l'ultima parola, il saluto, ci promettete di venire a Romena?
Assolutamente sì, appena sta meglio, siamo in forza.
Soprattutto per andare a mangiare delle morte.
E allora l'ultima parola, prima che sia la parola che noi diciamo a te, io la dico a nome di tutti, è la parola grazie. Tu hai detto ho avuto una vita in cui sono riuscito a fare le cose che volevo fare. Ecco, se volessi dedicare un grazie per quello che hai ricevuto nella tua vita.
Grazie ai miei nonni e grazie a mio padre che nonostante tutto mi ha sempre lasciato fare quello che volevo. Poveretto, ha avuto una vita più infelice della mia. Perché 5 anni di guerra non si augura a nessuno, però. Poi, quindi, contrasto, ma mi sono accorto, da anziano, che non si è mai frapposto fra me e quello che intendevo fare.
E grazie a te, Francesco.
Oh, grazie a tutta la gente che ha ascoltato le mie canzoni e letto i miei libri. Grazie a loro soprattutto.
Grazie.
A voi naturalmente.
Grazie di cuore. Francesco Guccini. Mi sono sentito anche stamani con Raffaella, lei... Francesco rivedranno tutto, riascolteranno il Vescovo Zuppi lì nella loro casa di Pavana, quindi vorrei per prima cosa, prima di pensare a commentare quello che hai sentito e a dire qualcosa di conclusivo in questo nostro incontro, vorrei che tu salutassi Francesco.
Per dopo lo chiamerò. Ma comunque, no, grazie invece a te, grazie delle cose che hai detto, grazie di tutte quante le emozioni, le descrizioni, le realtà che ci hai fatto conoscere, che ci fai conoscere. E grazie anche per, mi sembrava, quando tu gli hai chiesto l'amore, c'era come un po' un pudore in Francesco, ma non perché l'amore è una cosa seria. E diciamo, viviamo in una generazione che proprio ne abusa, ne parla, lo mette dappertutto e lo banalizza in una maniera. Mi ha colpito, e lo dico perché vuol dire che ci credi molto, che come tutti noi lo desideri, lo trovi, e proprio per questo ne parli con tanta attenzione, con tanto riguardo, e anche nel vivere, nel non parlarlo, oppure nell'affetto, nell'amore che ti lega a Raffaella. E quindi grazie a te, e io lo facciamo risentire con un applauso. E poi sulle osservazioni, quando dice effettivamente forse di meno e di più, quando lo sentivo parlare, no? Diceva in fondo il problema vero è che ci abbiamo tutto, non ci rendiamo conto, ci fa bene un po' di perdere qualcosa per scoprirla. Non è così automatico, temo, pensate per esempio a come la crisi di per sé avrebbe dovuto renderci anche tanto più consapevoli dei guasti di un sistema che illude e poi dopo toglie. In realtà purtroppo questo non è stato tanto così, però è molto vero che di meno e di più, diciamo, perdere in realtà per trovare, per capire quello l'essenziale, quello che serve da me davvero, no? E poi che come dire, anche noi, tutti noi abbiamo da dire tante grazie. C'è un grazie che credo che anche noi, anche qui a Romena, dobbiamo dirlo, grazie per un luogo che qualcuno non smette di immaginare, diciamo così, e con anche poi con lo sforzo che quell'immaginazione diventi cura. A me colpiscono i dettagli a Romena, come pensa tutti quanti voi, cioè le cose, le soluzioni un po' poetiche, un po' inventive, un po' da architetto, un po' da ma soprattutto da qualcuno che si immagina qualche cosa e poi cerca di costruirlo e passa il tempo a anche in termini credo proprio manuali a realizzarlo, no? Penso che questo è quello che ci è chiesto anche a noi. E non dobbiamo smettere di guardare, di dire, ma le messi già biondeggiano. Questo fa vincere la paura, è l'amore che fa vincere la paura, no? Quindi è questo che ci permette, e quindi anche grazie a quell'avventura straordinaria che il nostro Signore ci ha donato e che noi viviamo qui, che da qui viviamo in tanti luoghi, credo che veniamo da tanti posti diversi, ma quello che viviamo, quello che scopriamo, quello che sentiamo, che facciamo nostro, penso qui a Romena, poi ovviamente lo portiamo e dobbiamo con tanta passione, proprio perché vediamo le messi che biondeggiano, realizzarlo la nostra vita, con il nostro sforzo. Credo che l'ultima canzone sia una canzone di amore, no?
Chiediamo a Giuditta di avvicinarsi.
Dico una cosa su questa e poi devo purtroppo scappare, ho delle cresime a Bologna, perché, e poi si capisce anche Francesco e Raffaella, diciamo così, no? Si capisce l'amore, e secondo molti in realtà il vero amore è quello che ci aiuta anche a capire l'amore con Dio, no? Se non mi ricordo male, perché queste sono le ultime per cui, diciamo così, le ascoltavo di meno, no? Io non sono se tu non ci sei, giusto? E questo è molto vero nell'amore. Io non sono se tu non ci sei. e potremmo dire anche al contrario, e potremmo dire che questo è davvero quello che quanto ci aiuta anche a capire il nostro rapporto con Dio e di quanto ci permette di essere, no? E di quanto quella presenza ci aiuta a scoprire l'unica chiave per capire la nostra vita, per guardarla così com'è, perché non immaginiamo per sognare, sogniamo per vedere la realtà e per cambiarla. Io sono perché tu ci sei.
Matteo Zuppi.
È brava, eh?
Prima di salire sul palco, in proprio 30 secondi per salutarti, prima di salire sul palco parlavamo insieme delle sorelle di Campello, questa esperienza di Campello su Clitunno, a cui noi di Romena siamo legati, è legato anche il Vescovo Zuppi, questo eremo francescano nel cuore dell'Umbria dove si respira un'atmosfera.
Di una sorella che ha immaginato che si potesse parlare, che si potesse vivere nella semplicità francescana e l'ha tanto realizzata con un prezzo umano molto grande, ma l'ha molto realizzata.
E quindi Matteo sa cosa succede quando, dopo essere stati a Campello e aver ricevuto un'accoglienza profonda, unica, essersi sentiti veramente, aver sentito l'unicità della nostra persona nella relazione col creato, quando si esce da Campello, a me è successo in particolare la prima volta e non lo sapevo, uscendo le sorelle dopo averti salutato ti accarezzano la schiena mentre tu prendi la tua strada, il tuo sentiero di ritorno con un canto. E allora mi piace che tu ora riparti, ci lasci, ma sulla tua schiena arriva la carezza di questa canzone di Francesco Guccini. È il modo migliore, credo, per dirti grazie. Matteo Zuppi.
Vorrei conoscere l'odore del tuo paese, camminare di casa nel tuo giardino, respirare dell'aria sale e maggese, gli aromi della tua salvia o del rosmarino. Vorrei che tutti gli anziani mi salutassero, parlando con me del tempo dei giorni andati. Vorrei che gli amici tuoi tutti mi parlassero, come se amici fossimo sempre stati. Vorrei incontrare le pietre, le strade e gli usci, e i ciuffi di parietari attaccati ai muri, le strisce delle lumache nei loro gusci, capire tutti gli sguardi dietro agli scuri, e lo vorrei perché non sono quando non ci sei e resto solo coi pensieri. Ed io vorrei con te da solo sempre viaggiare, scoprire quello che intorno c'è da scoprire e raccontarti e poi farmi raccontare il senso d'un rabbuiarsi o del tuo gioire. Vorrei tornare nei posti dove son stato, spiegarti di quanto tutto sia poi diverso o farmi da te spiegare cos'è cambiato e quale sapore nuovo abbia l'universo. Vedere di nuovo Istanbul o Barcellona o il mare sale di una remota spiaggia cubana, oh, il greppe dell'Appennino dove risuona fra gli alberi usata e semplice tramontana, e lo vorrei perché non sono quando non ci sei e resto solo coi pensieri miei e di la ira da stare per sempre in un posto solo per ascoltare il suono del tuo parlare o guardare stupito il lancio, la grazia e il volo impliciti dentro al semplice tuo camminare e restare in silenzio al suono della tua voce. Oh, parlare, 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 parlarmi addosso, dimenticando il tempo troppo veloce. Oh, nascondere in due sciocchezze che son commosso. Vorrei cantare il canto delle tue mani, giocare con te un eterno gioco proibito, che l'oggi restasse oggi senza domani, o domani potesse tendere all'infinito. E lo vorrei perché non sono quando non ci sei e resto solo coi pensieri miei e di
Giuditta Scorcelletti. Francesco diceva che si emozionava cantando tre canzoni. Una è Vallun, dedicata al padre, tra l'altro si emozionò l'anno scorso quando gliela facevamo ascoltare durante l'incontro. Culo dritto, dedicata alla figlia, e Vorrei, che è dedicata a Raffaella. Tra l'altro Giuditta ha potuto anche far ascoltare la sua versione di Vorrei proprio a Francesco, e Francesco ha gradito?
Si è detto, la canti meglio di me. Vabbè, ho detto magari. Comunque sì, è stato bellissimo. Diversi anni fa al Teatro Manzoni di Pistoia, un tributo a Guccini da parte di 10 artisti pistoiesi, e io appunto ho eseguito questa, sì, e c'era anche lui.
Giuditta, grazie per averci portato qui Francesco attraverso alcune delle sue canzoni.